sulla locandina che ho ricevuto, il tema, il titolo era abbastanza generale da consentirmi di dire quello che mi pare. Penso che fosse un po' questa l'intenzione, perché il titolo era Teologia della Sostituzione e Nuovo Testamento. Adesso io faccio una piccola premessa per giustificare il percorso che suggerisco e poi dopo dico i punti che ho pensato. Capisco che si potrebbe anche ordinare diversamente la successione dei punti, comunque spero che, appunto scandendo in modo abbastanza netto i passaggi, sia possibile ritenere qualcosa da ciascuno di questi punti, anche se il loro percorso complessivo, riguardandolo anche un pochino prima di venire, potrebbe anche essere organizzato forse un po' diversamente, ma tant'è, il tempo alla fine è quello e poi bisogna anche decidersi. Comincio da questa considerazione introduttiva. Possiamo fare due constatazioni che generano un certo sconcerto, che sono queste. La teologia della sostituzione è stato uno degli assi portanti della teologia cristiana per molti secoli. Questa è una prima affermazione. La seconda è, oggi diciamo che di essa non c'è traccia nel Nuovo Testamento. Ecco, lo sconcerto è, ma come stanno in piedi? Cioè, come è possibile? Allora, premetto questo, che la seconda affermazione non è altrettanto condivisa quanto lo è la prima. Cioè, per vari commentatori, il Nuovo Testamento contiene già una teologia sostitutiva. Quindi le due frasi non hanno la stessa portata. Credo che nella prima oggi si riconoscano praticamente tutti, cioè il modo consueto, sicuramente più diffuso di impostare il rapporto Chiesa-Israele è stato appunto secondo una linea sostitutiva per molti secoli, forse neanche domandandosi da quando, però è così, no? E la seconda invece affermazione appunto è sicuramente più discutibile, ripeto, non tutti la sottoscriverebbero, non tutti. Allora, quindi questo è un po' diciamo il modo in cui focalizzo la questione, no? Cioè, allora, come stanno insieme queste due cose? Io penso che siano vere tutte e due, allora provo di spiegare in che senso è possibile oggi affermare entrambe queste cose. Faccio in questo modo, i primi due punti sono già tutta la questione, potrei anche fermarmi lì. E quindi i primi due punti sono un primo modo di affrontare e forse risolvere, per quel che si può risolvere, la problematica. Dopo avere appunto fatto una ricognizione, chiamiamola di tipo generale, però dopo rifaccio il percorso, lo rifaccio magari un po' più analiticamente, sostando su alcuni aspetti del Vangelo secondo Giovanni, perché diciamo lo conosco meglio, almeno sotto questo punto di vista mi sento un po' più sicuro nelle cose che posso provare di dirvi oggi pomeriggio, quindi faccio due volte il percorso in sostanza. Allora, il primo modo di contemplare la questione, speriamo di offrire qualche pista di risoluzione, è così. Io prendo due autori estremamente distanti tra di loro e cerco un attimo di mostrare i loro presupposti. Sono Cirillo d'Alessandria, nel suo commento al Vangelo di Giovanni, e questo autore ebreo contemporaneo, per tanti aspetti discusso, ma per le cose che mi interessa oggi di lui non, direi che non è discusso per niente, quindi lo posso prendere tranquillamente, che è questo Bojarin. Quindi prendo due autori distantissimi, ma mi sembra esemplari per il tema che ci interessa. Il commento al Vangelo di Giovanni di Cirillo d'Alessandria, che muore nel 444, è stato scritto prima del 429, tanto per orientarci, quindi siamo all'inizio del V secolo, insomma. Leggo qualche passaggio di questo commento patristico, ma ce ne sono infiniti, poi qui tra voi c'è gente che lo conosce molto meglio di me, però vabbè, insomma, ne ho letto con una certa attenzione varie parti. Prendo alcuni passaggi intanto dal brano di Cana, come commenta l'episodio di Cana, che tra l'altro commenta molto sbrigativamente, pochissime pagine su questo racconto. E ad un certo punto però c'è un passaggio interessante che suona così. Dicendo dunque che le nozze si celebravano il terzo giorno vuole indicare l'ultimo tempo. Inoltre designa anche il luogo, cioè in Cana di Galilea. Anche qui l'amante della scienza consideri che la celebrazione delle nozze non si svolge a Gerusalemme, ma fuori della Giudea, come in una regione pagana. È la Galilea delle genti, come dice il profeta. È chiaro che la sinagoga dei giudei respinse lo sposo celeste, ma lo accolse con molta gioia la chiesa delle genti. Il Salvatore venne alle nozze, non di sua spontanea volontà, fu invocato da molte voci di santi. Ma venne a mancare il vino ai convitati. La legge non portò nulla a perfezione. Non bastava per la perfetta letizia la legge di Mosè, neppure bastava la misura della sobrietà naturale per poterci salvare. Questo è un primo passaggio, ma ne leggo qualcun altro, così non... Sempre chiudendo il suo commento a Cana, dice così, ecco, questo è interessante perché legge come un dittico il racconto di Cana e il successivo, la cosiddetta purificazione del Tempio. Leggendolo come un dittico, questo capitolo 2 di Giovanni, Cirillo commenta così: osserva come tutta la struttura della nostra economia sia tessuta in due direzioni. Infatti, da una parte Cristo banchetta e conversa con gli abitanti di Cana di Galilea, considera commensali quelli dai quali era stato invitato e onorato, li favorisce con miracoli e colma ciò che ad essi mancava per un'onesta allegria, li arricchisce di beni, insegnando con questa tipologia che egli avrebbe accolto gli abitanti della Galilea, cioè le genti, quasi chiamato ad esse dalla loro fede, che li avrebbe introdotti nel celeste talamo, ossia nella chiesa dei primogeniti, che li avrebbe messi insieme con i santi e li avrebbe resi partecipi della fede divina e spirituale. D'altra parte, questo è l'altro pannello del dittico, caccerà via gli increduli giudei dai luoghi santi e li metterà fuori dal sacro recinto dei santi, anzi, non accetterà coloro che gli offriranno sacrifici, ma li punirà e li frusterà, imprigionati come sono dalle catene dei loro peccati. E qui cita il passo di Isaia, e ciò lo dimostra molto bene, che siano schiavi dei loro peccati, con il flagello fatto di corde, la frusta, infatti, è segno della punizione. Ma ce ne sono veramente infiniti, forse ne leggo un ultimo, si può andare al capitolo 5, per esempio, ma anche dal passaggio in Samaria ce ne sono a bizzeffe di passi di questo genere. Leggo però qualcuno dall'inizio del capitolo 5, la guarigione dell'infermo alla piscina dai cinque portici a Gerusalemme. Dice, utilmente, commenta i primissimi versetti, utilmente il beato evangelista lega alle cose precedentemente dette, quindi la guarigione a distanza del figlio del funzionario regio a Cana di Galilea, sempre questo il punto, no? Da Cana guarisce il figlio malato a Cafarnao, e lui giustamente vede una connessione tra i due brani, non solo giustapposti casualmente, ma intenzionalmente succedentisi l'un l'altro, dice: il beato evangelista lega alle cose precedenti il ritorno del Salvatore nella città di Gerusalemme. Evidentemente era sua intenzione mettere in rilievo quanto, per obbedienza, gli stranieri fossero superiori ai giudei. In questo modo si poteva capire, e non altrimenti, che scegliere un uomo ignorante tagliava fuori dalla speranza Israele e collocava al suo posto la moltitudine delle genti. E vabbè, insomma, c'è un po' di, a questo punto, di antigiudaismo a gogo, e quindi costui, il figlio del funzionario regio, credette con tutta la sua casa e confessò la divinità di Gesù. Quelli invece, che dovevano logicamente ammirarlo, subito pensano ad ucciderlo e perseguitano impiamente, come se fosse un malfattore, il loro benefattore, macchiandosi di questo misfatto per il quale sono sorpresi di gran lunga inferiori agli stranieri. Essi, che furono per scelta dei padri considerati primi, verranno come ultimi dopo la chiamata delle genti. A questa conclusione ci porta l'ordine e il nesso dei capitoli. Quindi, geniale, no? Per certi aspetti, perché veramente è, cioè, coglie appunto una cosa su cui anche, diciamo, una sensibilità moderna di tipo letterario assolutamente concorde, e lo legge dentro questo schema. Quindi parto da qui, perché questo è un autore particolarmente chiaro per il punto che ci interessa, no? Cioè, si vede che qui ci sono due elementi che vanno insieme, che si sorreggono a vicenda, cioè questo impianto così rigorosamente sostitutivo, perché è ossessivamente così, Cirillo, proprio, è sostitutivo a ogni piè sospinto, cioè al posto di. Questo impianto sostitutivo va insieme alla visione di una Chiesa interamente come Chiesa dei Gentili. No, non c'è nessuna, come dire, percezione, no? Che la Chiesa sia composta anche dalla circoncisione. Guardate che lui ammette una forma di salvezza escatologica per Israele, ma sempre dentro questo schema, cioè quell'Israele che come tale non ha creduto ed è stato rigettato e sostituito, non dice che non c'è nessuna speranza. Una speranza escatologica la ammette, però rimane sempre un impianto rigorosamente sostitutivo che è motivato da questa visione ecclesiologica. Cioè, per Cirillo, la Chiesa è semplicemente, esclusivamente, è soltanto Chiesa dei Gentili. I Galilei sono i Gentili, appunto, che prefigurano la Chiesa di cui lui fa evidentemente parte. Quindi abbiamo già, la questione poi è questa, sapete, io adesso ci giro intorno, poi alla fine stancherò me e voi, e non so se ci sia una soluzione, perché sono proprio molto, tra virgolette, onesto, cioè cerco di esserlo. Alla fine davvero non c'è una soluzione che mette pari tutti, quindi io un po' cerco di mettere sul tavolo le questioni, poi io dico la mia opinione in modo abbastanza netto. Capisco che non è una posizione, so bene che non è una posizione universalmente condivisa, perché qua entrano in ballo delle questioni, appunto, di valutazioni di tipo storico che non trovano tutti d'accordo. Quindi dopo, poi, se volete, lo dico già adesso, cioè io mi sentirei anche di fare un'osservazione su questo, che comunque laddove la storia ci lascia in una certa incertezza è meglio agire con un senso di responsabilità verso l'oggi. Quindi se si può scegliere tra varie opzioni, ecco, la scelta credo che non possa prescindere da che cosa vuole dire comportarsi responsabilmente nel nostro oggi, se la storia lascia aperte opzioni, no, diverse, e non risolve da sola la questione. Comunque ci torno alla fine. Il secondo personaggio è questo Daniel Boyarin. Io appunto presento un momento alcuni aspetti della sua posizione e poi dopo lo colloco dentro la questione che ci interessa oggi pomeriggio, cioè due parole sulla posizione di quest'autore in sintesi. Ripeto, non è che io adesso voglio qui dimostrarne la validità, vi dico però che a parte alcune questioni estreme, la posizione di Boiari non è così stravagante. Qualcuno lo accusa di essere stravagante, lo è anche come personaggio, ma delle sue ricostruzioni storiche solo gli aspetti più estremi sono stravaganti, non sono, diciamo, riconosciuti e accolti, ma un certo nucleo della sua posizione oggi rappresenta una corrente significativa per quello che riguarda la ricostruzione delle origini di cristianesimo e giudaismo come realtà distinte. Quindi leggo un po', cerco di presentare un attimo questo autore. Gli studi di questo autore, di questo Boiarin, collocano la questione di Giovanni rispetto al giudaismo, quindi la questione di una visione sostitutiva, di una posizione antigiudaica di Giovanni Vangelo, collocano questa questione all'interno di un orizzonte storico piuttosto vasto. E tuttavia è proprio soltanto questo orizzonte a offrire una cornice ermeneutica davvero pertinente a tale discussione. La lettura degli studi di questo autore, di questo Boiarin, rafforza l'impressione che non è possibile formulare un giudizio sensato sulla connotazione che ha il linguaggio giovanneo. Giovanni è sostituzionista, è antigiudaico. Non è possibile formulare un giudizio sensato sulla connotazione che ha il linguaggio giovanneo e sulla posizione che il quarto Vangelo assume verso il giudaismo. Lo so che qua tutte le parole sono delle mine, no? Però ci siamo tra amici, non è che qua c'è uno che alza il Kalashnikov e spara. Cioè, ci capiamo, no? Ci sforziamo di capirci. Giudaismo usato senza aggettivi, qua è già un problema enorme oggi, però ci capiamo, no? Abbiamo alcune coordinate comuni. La posizione che Giovanni assume verso il giudaismo, se si prescinde da una ricostruzione complessiva delle origini di cristianesimo e giudaismo, è invalutabile, non si riesce a dare una valutazione di come si atteggi il quarto Vangelo. E questo discorso si può allargare al Nuovo Testamento in senso più generale. Capisco che parlare di Nuovo Testamento è anche una semplificazione, però voi capite che mica posso mettermi qui a prendere ogni singolo libro del Nuovo Testamento per trattare la questione. Lo dico una volta per tutte, io non sono sicuro che quello che dico adesso valga esattamente allo stesso modo, per esempio, per la prima lettera di Pietro. Capisco che su alcuni testi poi bisogna, però ci siamo? Prendo Giovanni e con una minima semplificazione prendo la parte per il tutto. Parlando di Giovanni ho la pretesa di parlare del Nuovo Testamento, pur sapendo che non è vero, diciamo, in blocco, in modo troppo semplice. Chiudo questo inciso. Le riflessioni di questo autore, Boiarin, stanno al centro di questo snodo cruciale che alcuni chiamano la separazione delle strade. A questa immagine, l'immagine di strade che si dividono, lui ne preferisce un'altra, quella del parto gemellare, anche se poi Boiarin supera anche quella del parto gemellare, ma qui davvero sarebbe il suo specifico su cui in vari lo contestano. Io mi fermo un po' prima delle contestazioni radicali. Questa immagine del parto gemellare è oggi piuttosto consueta. Quindi all'immagine della separazione delle strade lui preferisce quella del parto gemellare, che comunque non è radicalmente diversa, e tutti i suoi studi concorrono a mostrare come tra quelle due realtà che oggi chiamiamo giudaismo e cristianesimo non ci sia un rapporto genealogico. Questo è comune alle due immagini, cioè la divisione delle strade, il parto gemellare. Tutte e due comunicano questa idea fondamentale, che tra quello che oggi chiamiamo cristianesimo e giudaismo non c'è un rapporto genealogico, cioè che uno nasce dal grembo dell'altro, ma appunto che entrambi nascono da un grembo comune, o che c'è una strada che va avanti insieme e si divide solo ad un certo punto. Per cui, che io capisco, c'è l'immagine dell'innesto, bisogna capirla, perché non so, è appunto, bene come funzioni. Adesso io non sono riuscito a rileggere l'intervento di Donerio, perché ne aveva scritto già, no, anni fa, però l'immagine dell'innesto appunto va capita bene, perché potrebbe anche essere letta in un senso genealogico, no? Che su una pianta che poi ha il suo corso, a un certo punto è stato innestato qualcos'altro, ma non so, si può ragionare, si può discutere. Allora, il punto qualificante della riflessione di questo autore, per la nostra questione, si riassume nella risposta che lui dà a questa domanda. Giovanni, ma allora potremmo dire il Nuovo Testamento come letteratura, è dentro o fuori il giudaismo? E questo autore afferma senza esitazioni che il quarto Vangelo è un esempio di letteratura giudaica non canonica del primo secolo. Aggiunge, certo che la cristologia giovannea è impensabile entro i confini del giudaismo attuale, ma proprio questo è il punto, i confini del giudaismo attuale si sono stabiliti in conseguenza dell'attività di eresiologi su entrambi i fronti, il fronte dei vescovi e quello dei rabbini. Gli eresiologi si sono dati da fare, no, per costruire la propria identità allontanando una parte del proprio DNA come altro da sé, e l'eresia e l'ortodossia nascono insieme, ma l'eresia con cui il cristianesimo bolla, non so, forme come il monarchianesimo o come il giudaismo bolla forme come i due poteri in cielo, sono precisamente opera, no, della costruzione della propria identità, che ha bisogno di costruire anche un altro da sé, diverso da sé. L'ortodossia e l'eresia nascono insieme. Quest'autore, e chiudo la presentazione, darebbe questa risposta alla domanda se quindi il quarto Vangelo è sostitutivo e quindi antigiudaico. Lui dice: la teologia giovannea fa parte della coinè ebraica del primo secolo. Il suo specifico non consiste tanto in queste riflessioni sul logos preesistente, ma semplicemente nell'applicazione di queste visioni teologiche alla persona concreta di Gesù di Nazareth. Questo sarebbe il discriminante, non la teologia, ma il riferimento di queste visioni teologiche a un giudeo specifico, Gesù di Nazareth. Boiarin dunque non vede alcuna teoria o cristologia sostituzionista nel quarto Vangelo. Per lui la polemica giovannea è esclusivamente rivolta verso un particolare gruppo egemonico all'interno della società ebraica del primo secolo. E questo tipo di polemiche era parte integrante della vivace vita ebraica, forse non solo a quel tempo. Presentazione sommaria, ma per quel che interessa a noi forse è più che sufficiente. Perché Boiarin non può essere accusato di avere un impianto sostitutivo? Poi qualcuno dirà: no, lo è sostitutivo, ma sentite cosa dice questo autore. È partito, sì. Perché Boiarin non è accusato di avere lui un impianto sostitutivo? Perché è un ebreo, semplicemente per questo. Quindi un altro ebreo dice di lui, cito Krauss, alla lettera, dice: proclamando che i cristiani ereditarono, compresero e svilupparono un precetto teologico ebraico comune, Boiarin può difficilmente essere accusato di una visione sostitutiva proprio perché è ebreo. Fine della citazione, no? Però questo è rivelativo, no? Cioè, ancora più decisivo di ciò che si dice è chi lo dice. Ci sono cose che un ebreo può dire a un altro ebreo mentre un gentile non potrebbe. Il caso di Boiarin mi sembra istruttivo, per questo l'ho preso, ovviamente anche come paradigma per capire gli autori del Nuovo Testamento, nella fattispecie Giovanni, ma probabilmente non solo. Le medesime espressioni indirizzate ad un uditorio ebraico non hanno lo stesso significato nel caso che provengano da un ebreo o da un gentile. E questo fa una certa differenza. Non c'è dubbio che Cirillo sia un gentile. È un gentile che prende un testo come il Vangelo secondo Giovanni e lo usa come un randello, no? In alcuni aspetti della sua interpretazione non reggono nel senso che, vabbè, insomma, però il punto non è neanche il commento ai singoli versetti, cioè è proprio la prospettiva a partire dalla quale l'autore si pone rispetto al popolo ebraico, no? È un gentile che prende il Vangelo secondo Giovanni come espressione di una chiesa dei gentili e quindi lo legge in riferimento al popolo ebraico incredulo, eh? Questo crea un certo effetto complessivo. Io rifaccio il giro, posso anche fermarmi qui se volete che dibattiamo, se no rifaccio il giro. Cioè che cosa faccio? Mi sono immaginato 4 punti che ho intitolato così. Il primo sarebbe il supposto impianto sostituzionista del quarto Vangelo. Istruisco così la questione, no? Cosa dicono coloro che affermano che Giovanni ha un impianto sostituzionista? E lo presento, diciamo, di fatto citando alcuni autori che ho preso esclusivamente dalla scuola di Leuven. Questi non so perché, ma sono un po' tutti in questa linea, sono abbastanza duri, abbastanza netti più che duri in questa valutazione che danno nel Vangelo secondo Giovanni. Quindi a Leuven c'è una importante università cattolica con figure anche di grande influsso sull'esegesi contemporanea. Ecco, loro hanno questa posizione molto netta, quindi vorrei presentare un po' che cosa pensano e come fanno a dirlo, e quindi istruisco così la questione. Cosa si dice, cosa significa quando si dice che il quarto Vangelo ha un impianto sostitutivo? E poi il secondo punto di questo giro è appunto mettere bene a fuoco che la questione non si risolve con l'esegesi dei versetti e quindi bisogna chiamare in causa altri aspetti. E il terzo punto di questo secondo giro è e però quegli altri aspetti che io devo chiamare in causa sono comunque discussi, l'ho detto fin dall'inizio, e quindi come la mettiamo? Però appunto vi dico come la mettiamo, presento alcune posizioni, sono molto didattico penso, quindi faccio come i frati che predicano, l'ignorante, insomma ne metto uno contro l'altro per intenderci. E niente, dopo chiudo, l'ultimo punto è alcune mie considerazioni personali, dico che cosa a me sembra che si possa dire su questa questione. Ecco, cosa dicono quelli che ritengono che Giovanni, Vangelo, e quindi la parte per il tutto, no, me la cavo così, Nuovo Testamento voi mi avete detto, ma no, abbiate pazienza, scelgo un testo. Cosa dicono questi tali che ritengono che Giovanni abbia un impianto sostituzionista? Vi leggo un paio di citazioni di autori che vengono appunto da questo contesto accademico. Sebbene ci siano studiosi che sostengono la continuità tra giudaismo e cristianesimo, ce ne sono pochi che negano esplicitamente l'ideologia della sostituzione del quarto Vangelo. Così, un tale che ha fatto la sua tesi su Giovanni 4, adorare in spirito e verità, ha discusso a Lovanio appunto. Un'altra citazione. La comprensione giovannea del credo giudaico ha avuto una parte essenziale nello sviluppo della teologia cristiana della sostituzione. Questa è la temperie che si respira in quel contesto. Adesso provo di dettagliare un po' questa accusa, l'ho lanciata, provo di dettagliarla un po' questa accusa di sostituzionismo rivolta al quarto Vangelo, e di fatto parto da questa tesi, da cui viene la prima delle due citazioni, una tesi pubblicata nel 2007 che studia Giovanni 4 appunto, e il suo autore, che poi è un indiano, almeno il cognome è indiano, di origine indiane, accusa direttamente Giovanni di avere elaborato una teologia della sostituzione, anzi, più propriamente, lui parla di una ideologia dell'annichilimento, questa è un po' la sua visione. Il risultato della sua analisi esegetica, quindi lui ritiene che questo emerga dall'esegesi dei versetti, è: Gesù è la sostituzione di ciò che i cristiani persero o a cui rinunciarono nella divisione delle strade. Questo autore, sì, dice: Gesù è la sostituzione di ciò che i cristiani persero. Quando le strade si divisero, una parte dell'eredità la persero, la sostituiscono con Gesù. O dice persero o a cui rinunciarono. Quindi lascia aperta la porta a, di chi sia la responsabilità. Li hanno cacciati i giudei della sinagoga o loro se ne sono andati dalla sinagoga, no? La doppia espressione vuole lasciare aperta questa questione. Secondo questo autore, tra gli studiosi del quarto Vangelo è diffusa l'idea che nella teologia giovannea non solo Gesù sostituisce il Tempio, ma sostituisce il giudaismo con la sua propria comunità. E l'adorazione in spirito e verità è la quintessenza di questa teologia della sostituzione. No? Adorare in spirito e verità prende il posto del Tempio e, diciamo, generale appunto del giudaismo, lui dice. Quest'autore non nasconde di essere condizionato dagli studi e dalle discussioni sugli approcci interreligiosi nelle società moderne. Lui dice che sono i parametri ricavati da questi studi, cioè gli studi come convivono religioni diverse dentro le società contemporanee, che lo portano a suggerire che Giovanni ha una teologia sostitutiva. Questo è un altro aspetto del problema, ma penso che riguardi un po' tutti gli ambiti del sapere, cioè non si fa mai indagine sotto vuoto spinto, cioè qui il contesto culturale ci condiziona pesantemente, quindi questi autori, questo almeno lo dice onestamente, io parto da una istanza che viene dalla necessità di una convivenza pacifica tra religioni diverse, e questa istanza, diciamo, lui riconosce che gioca nel modo in cui si accosta al tema. E tuttavia lui dice in senso stretto: né sostituzione né alcun'altra delle categorie suggerite interpreta adeguatamente il quarto Vangelo, perché Giovanni è più sottile nel suo approccio di quanto si sia disposti ad accreditargli. In esso non è all'opera una teologia della sostituzione, quanto piuttosto una ideologia dell'annichilimento. Va bene, qua ci sono anche altri passaggi, ma direi che può bastare. Accanto a questo autore vorrei adesso riportarvi alcuni passaggi di due, questa è una tesi di dottorato, fu diretta da questo Raimund Bieringer, da cui adesso prendo alcune altre considerazioni. Questi autori, per esempio, hanno curato quel convegno importante che si tenne nel 2000 a Lovanio proprio su queste questioni, se il quarto Vangelo è antigiudaico. Un grosso convegno di cui furono pubblicati gli atti con tantissimi specialisti. I curatori sono questi autori che adesso cito, Bieringer e Paul Lefet, sono appunto due fiamminghi. giudizio di questi due autori, alcuni studiosi contemporanei, alcuni, sono convinti che la cristologia del quarto Vangelo non sia sostitutiva. L'altro dice, quasi tutti pensano che sia sostitutiva, vabbè, insomma ci siamo, lo dicono alcuni, pensano che non lo sia. E pensano che per interpretare Giovanni si debbano usare le categorie del ristabilimento di Israele o del compimento. Questi autori che dicono Giovanni non è sostitutivo, no, va letto con le categorie del ristabilimento di Israele, del compimento. Criticando questa posizione, i nostri due studiosi osservano che se in teoria c'è una differenza tra compimento e sostituzione, in pratica il tipo di compimento sviluppato per secoli dalla tradizione cristiana non è possibile senza sostituzione. E qui poi dopo veramente anche linguisticamente non ci raccapezziamo più, cioè non, ma, che, capite? Cioè, allora, il compimento in astratto sarebbe anche diverso, ma per come è stato sempre pensato è un compimento sostitutivo, questa è la loro posizione. E Giovanni a quale tipo di compimento rende testimonianza? A quello teoricamente possibile o a quello storicamente verificatosi? I due autori valutano criticamente l'utilità del concetto di sostituzione per interpretare Giovanni. Anche quello di prima dice, ma che sostituzione? Questo è un annichilimento. E loro vanno un po' in questa linea anche loro e si affermano che l'atteggiamento di Giovanni verso il giudaismo è descritto in modo inadeguato quando si parla di supersessionismo, sostituzione. La posizione di Giovanni è molto più sottile, frase che avete sentito anche prima, no? Giovanni è molto più sottile. La teologia della sostituzione è grossolana, qui siamo davanti a una riflessione più sottile. È molto più sottile, egli distingue non tra due entità che si succedono dal punto di vista storico, ma tra due linee parallele, cioè veri e falsi israeliti. E qui andiamo più verso la questione, perché poi si torna sempre lì. Giovanni distingue non tra due realtà che si succedono, ma tra due linee che corrono parallele insieme, veri e falsi discepoli di Mosè. La comunità dei discepoli, sta interpretando Giovanni, dicono Giovanni pensa così, per lui la comunità dei discepoli non è il nuovo Israele, bensì il vero Israele. Nuovo vuol dire la successione cronologica, il vero vuol dire le due linee che corrono parallele di cui una autentica e l'altra fasulla. Non il nuovo, ma il vero Israele, quello genuino. Giovanni ritiene che il rifiuto ebraico di credere in Gesù sia il proseguimento o forse la manifestazione dell'infedeltà giudaica alla propria fede ebraica. C'è del vero in quello che dicono su Giovanni, poi a vedere se tutto il giudizio sta in piedi, ma insomma, la disponibilità a credere in Gesù è in continuità con l'adesione fedele alla fede ebraica, e qui capitolo 5 di Giovanni è formidabile da questo punto di vista, no? Abramo, Mosè, Isaia sono tutti testimoni per Gesù, chi è nella loro scia non può non credere in Gesù. Tutto ciò implica che la sostituzione non è una categoria adatta a interpretare il modo in cui Giovanni si rapporta all'eredità ebraica. Comunque do del materiale per la vostra problematica, non so se do delle risposte, però almeno vi complico la domanda. Cioè, è posta bene teologia della sostituzione, non so, già qui vedete, cioè... comunque vado avanti. Tutto ciò implica che la sostituzione non è una categoria adatta a interpretare il modo in cui Giovanni si rapporta all'eredità ebraica. I rimproveri di Giovanni ai giudei, nella prospettiva giovannea, non sono rivolti al giudaismo in quanto tale, ma a coloro che l'evangelista considera infedeli alla loro stessa fede ebraica. Li avrebbe potuti rivolgere ugualmente a molti ebrei del periodo precedente a Cristo. Giovanni non si oppone in nessun modo, dicono questi due, e hanno ragione, al giudaismo come entità razziale o etnica, né al giudaismo come religione in quanto tale. La polemica ci ricorda un tratto centrale della tradizione biblica, che è la polemica dei profeti per l'infedeltà del popolo all'alleanza. Ma, qua allora, ma tutto ciò, nella valutazione di Biringer e Pollefet, non farebbe che aggravare la posizione del quarto evangelista. Il criterio della divisione tra veri e falsi, infatti, è la fede in Gesù. Ed egli spiega l'incredulità dei giudei soltanto in base a corruzione morale. Perché non credono? Perché moralmente c'è qualcosa che non va. Poi qua dopo ogni affermazione potrebbe essere anche problematizzata. Comunque lui cita, interpreta così Giovanni, no? Quindi l'incredulità si spiega in base morale e o per mancanza di vera comprensione della propria stessa fede ebraica, di infedeltà ad essa. L'antigiudaismo che si trova in Giovanni è dunque sottile e complesso. Consiste nel fare della fede in Gesù la condizione di genuinità della fede ebraica. Così Giovanni non lascia possibilità per la fede di persone che sono fedeli al loro credo ebraico ma non credono in Gesù. Aggiungo ancora, sto istruendo la questione, come si configura questa accusa di sostituzionismo, aggiungo un altro elemento. Questa accusa ha un suo pilastro nella pretesa di verità. Già un po' l'abbiamo intravisto, no? Quando si dice cioè che alla fine il criterio è la fede in Gesù ed è un criterio, diciamo, rivendicato come assoluto. E adesso tematizzo un po' meglio questo aspetto, no? La pretesa di verità giovannea. Molti autori ritengono che il trattamento che Giovanni riserva a quel personaggio che chiama spesso i giudei, questo trattamento è l'esito della pretesa di verità giovannea e del fatto che essa è formulata in modo tale da non lasciare spazio ad altre posizioni. Questa scuola di Leuven sottolinea con grande insistenza questo aspetto. La questione davvero cruciale è se gli elementi antigiudaici del Vangelo siano intrinseci alla teologia esclusivistica e cristocentrica di Giovanni. Questo, no, diventa un aspetto importante. Per questi autori lo sono. Ripeto il punto, no? Gli elementi antigiudaici, questa visione sostitutiva, è intrinsecamente debitrice a una teologia che rivendica una pretesa assoluta di verità in rapporto al Cristo, no? Una teologia esclusivista e cristocentrica. Anche un autore significativo come Theobald, questo tedesco che ha insegnato a Tubinga per un po' di anni e è appena diventato emerito, concludendo l'introduzione al suo commentario a Giovanni, l'introduzione al commentario, afferma che la polemica giovannea contro i giudei è solo il sintomo più evidente di una concezione che, senza farle torto, si lascia caratterizzare come monismo cristologico. Quindi, vedete, è soltanto il sintomo più evidente o un effetto collaterale, il più clamoroso, di una caratteristica, di una concezione caratteristica che è il monismo cristologico. Ogni esperienza di Dio è qui misurata sulla fede in Cristo, se non le corrisponde si consegna al verdetto della fantasia o dell'illusione. La concezione cristocentrica delle scritture e dell'evangelista, la sua consapevole risposta negativa ad un'autonoma teologia di Israele, la sua ecclesiologia, eccetera, sono tutte derivati di questo monismo cristologico. Faccio una mia considerazione su questo e poi chiudo il punto 3 in cui ho istruito un po' più analiticamente la questione. Questo genere di riflessioni, da un lato, riporta il tema della sostituzione al cuore dell'annuncio giovanneo e della sua struttura teologica. Ci butta lì. Cioè, non è una questione periferica, no? Legarla in modo così intrinseco al monismo cristologico, cioè ci dice che qui abbiamo a che fare col cuore stesso della teologia giovannea, forse neotestamentaria. Da un lato è questo, no? L'effetto. Dall'altro, se però posso dirlo, credo di sì, in questo modo il supposto antigiudaismo è paradossalmente privato della sua peculiarità. L'atteggiamento del quarto Vangelo verso i giudei non sarebbe altro, dunque, che la concretizzazione, Theobald dice la più macroscopica, certo, ma è una, di un atteggiamento che è l'atteggiamento verso gli increduli. Anche questa autrice ebrea contemporanea Adele Reinhardt, nordamericana, tra gli altri anche lei intravede che il problema in fondo è come il quarto Vangelo tratta gli increduli. Questi increduli nella fattispecie sono chiamati i giudei. Allora, no? Sono sempre in questa ottica, non so se darò una risposta. Cerco di mostrare almeno gli addentellati della questione, almeno alcuni, quelli che a me risultano i più evidenti in questo momento, no? Ciò di cui stiamo parlando è legato al cuore stesso dell'impianto teologico giovanneo, per molti autori sì, deriva da questo monismo cristologico, da questa pretesa di verità che si riconduce appunto al Cristo e dunque alla fede in Lui. Ma allora a questo punto però, paradossalmente, i giudei davvero, torniamo alla posizione di Bultmann, paradossalmente, per cui i giudei sono semplicemente il personaggio che incarna il mondo, perché li chiama i giudei? Beh, perché la fiction conserva una sua verosimiglianza e Gesù non è che ha predicato in Spagna e quindi i personaggi con cui interagisce sono i giudei, però di fatto diventano le figure della non fede, dell'incredulità. Il secondo punto del secondo giro, direi, se non mi sono perso, sì. Allora, provo, era questo, la questione se c'è o no supersessionismo non si risolve con l'esegesi dei versetti. Occorre passare dall'esegesi dei testi alla valutazione del contesto in cui sono stati prodotti. La risposta al quesito sulla natura di questa teologia sostituzionista non sta nei testi, sta fuori di essi, nel contesto che li ha prodotti e al cui interno vanno ricollocati. Si tratta di valutare la peculiare natura storica e teologica del Nuovo Testamento. Nel nostro caso, nell'esempio che io prendo, di Giovanni, ma appunto davvero come esempio per il tutto. Quindi la peculiare natura storica e teologica del Nuovo Testamento, storica, in riferimento alla composizione concreta della comunità nella quale e per la quale è stato prodotto il testo, teologica in riferimento al modo in cui viene da essa compreso il suo rapporto con l'ebraismo. Mi pare, non sono forse gli unici elementi, ma questi, il secondo soprattutto, ma anche il primo, hanno una certa importanza per la nostra questione, cioè queste comunità, adesso nella fattispecie penso alla comunità giovanea, come era fatta? Da chi era composta? E poi voi mi direte, non lo sappiamo. Neanch'io vi dico allora cosa penso. Sì. Sì. No. Perché è chiaro che ogni indagine storica, lo sappiamo tutti, no? Arriva fino a un certo punto, poi non si può più spaccare il capello oltre la millesima parte, però non è che non si può dire niente. E credo che su questo punto sia difficile contestare che la comunità giovannea all'epoca della stesura del Vangelo è comunque una comunità mista, cioè è una comunità in cui sono già entrati i gentili, non c'è alcun dubbio, ma è una comunità che ha nel suo nucleo originario e qualcuno pensa ancora maggioritario al momento della stesura del Vangelo, ha una componente ebraica. Ora, io non penso che questo sia irrilevante per valutare la natura dei testi. Quindi la risposta alla questione che ci attanaglia sta solo in minima parte in una buona esegesi dei testi, che peraltro ci vuole, ma chiama in causa piuttosto queste questioni, cioè la collocazione dei testi nelle comunità che li hanno prodotti, dal punto di vista della composizione delle comunità e della autocoscienza di queste comunità, è l'altro aspetto che ho sottolineato, cioè come si concepivano queste comunità? Che tipo di coscienza avevano queste comunità? Adesso questo è un punto 4 che in realtà poi, scusate, un punto 2 che è la premessa al 3, perché adesso ci lavoro un po' sopra queste domande. Il Nuovo Testamento, allora si può dire che è un corpus di scritti ebraici quanto all'autocoscienza di chi li ha prodotti? Allora adesso vado al punto 3 che poi potrei accorpare al precedente, ma sotto li ho distinti, quindi continuo a leggere secondo la scansione. Ecco, devo dire che, lo devo riconoscere, ma ecco, queste sono questioni discusse. Ecco, quando si chiama in causa, no, valutazioni di tipo storico, poi difficilmente si raggiunge una unanimità e se anche si raggiunge un certo consenso in genere funziona per un periodo storico, poi dopo viene ribaltato e comunque non possiamo esimerci, bisogna che comunque proviamo di affrontare la questione. Ecco, proprio questa questione della collocazione delle comunità che hanno prodotto il Nuovo Testamento, in particolare della comunità giovannea, la loro collocazione storica è discussa. Allora io qui faccio così, cito due autori che hanno due visioni dialettiche, che sono Beutler, che è stato il mio direttore di tesi, Johannes Beutler, gesuita, che ha pubblicato recentemente un commentario al quarto Vangelo, ma che si è interessato abbastanza a lungo, a più riprese di queste questioni, e l'altro autore è un autore anche qui, lo so benissimo, anche qui, non come Beutler, ma come altri, molto discusso, come questo Crossan, John Dominic Crossan, ma non mi interessa se sia discusso per le questioni del Gesù storico, per quel punto che mi interessa, diciamo così, vale la pena di ascoltarlo, quindi faccio parlare questi due autori. Beutler. Nel libro che ho menzionato, è un'estrapolazione, è una citazione, il libro è Gli ebrei e l'ebraismo nel Vangelo di Giovanni. Nel libro che ho menzionato non mi sono fatto esplicitamente la domanda se o in che grado il quarto Vangelo voglia sostituire le istituzioni ebraiche o persino Israele stesso con la nuova comunità della Chiesa di coloro che credono in Gesù come Messia di Israele. Questa volta farò la domanda più esplicita. All'inizio cercherò di focalizzare l'attenzione sul punto centrale del nostro dibattito, e qual è? La cristologia. La cristologia del quarto Vangelo rimane ancora nelle possibilità del pensiero ebraico o lo oltrepassa? Già dall'inizio vorrei però mettere in guardia verso una opinione che pensa che sia possibile un giudizio oggettivo e quindi una risposta oggettiva alla domanda. Questa è la sua posizione, no? Dice, le risposte saranno differenti a seconda del punto di vista. Ciò che appare ad un cristiano ancora dentro al giudaismo può presentarsi ad un ebreo già fuori. Terminologia manca, dice lui, un'istanza terza, oggettiva, che possa giudicare. Questa è la sua posizione e può essere criticata, eh? Io la criticherei. Crossan, sentite. Crossan ha espresso efficacemente in questo modo le difficoltà sollevate dall'ipotesi destro-pesce. Destro-pesce, con il loro approccio antropologico, parlano, no, di vari il giovannismo, no, che sarebbe una forma religiosa che non possiamo chiamare cristianesimo, ma di fatto arrivano a ritenerla una forma religiosa che ormai è uscita dall'ebraismo. Sentite come li critica, diciamo, sì, di critica, Crossan dice: posto che esiste una distinzione tra setta e culto, cioè una setta resta all'interno del sistema religioso da cui è nata, un culto, un nuovo culto è una novità. Riprende terminologie di destro pesce, setta o culto? Giovanni è una setta giudaica o è un culto? Perché loro dicono che in una comunità ci sono alcuni marcatori che la definiscono come una novità rispetto a diciamo anche a una matrice da cui può derivare. Il culto è uno dei principali. E lui dice: chi è che dà il nome? Ammetto che esista una differenza tra setta e culto, ma chi è che stabilisce se questa è una setta o è un culto? Chi può distinguere? Basta che i membri della religione madre, ma poi tutti? I più? Qualcuno? Basta che i membri della religione madre o le sue autorità, tutte? La maggior parte? Qualcuna? Dichiarino che la religione figlia non è una setta ma un culto, non è una riforma teoreticamente possibile, ma una religione nuova e invalida? Cioè, chi ha la patente per pronunciare il giudizio, si domanda. La collocazione di Giovanni fuori dal giudaismo non riesce persuasiva, secondo quest'autore, per ragioni teoretiche e pratiche. Teoretiche. Non ci sono obiezioni veramente decisive rispetto al fatto che una comunità potesse ammettere dei gentili al suo interno senza abiurare al giudaismo. All'interno della tradizione biblica c'è sempre stata tensione tra sterminio o conversione quale ultima soluzione divina al problema delle genti. La conversione escatologica dei gentili non è pensata come conversione al giudaismo e ai suoi rituali, quanto piuttosto alla giustizia e alla rettitudine del Dio di Israele, eccetera. All'interno di una tale visione escatologico-apocalittica l'accettazione dei gentili dentro la comunità non è affatto non giudaica, né tantomeno antigiudaica, dice. Ragioni teoretiche dunque, no? Pratiche. A parte l'accettazione dei gentili, che non c'è a Qumran, il giudaismo di Qumran segna una presa di distanza di gran lunga più radicale di quanto lo sia il giovannismo. Il giovannismo resta in un dibattito molto più stretto con qualunque alternativa giudaica tradizionale di quanto non faccia il qumranismo. Questa è la sua valutazione. Insomma, a meno di esplicita apostasia, com'è che un gruppo si sposta da dentro a fuori nel giudaismo del primo secolo? Domanda. Così, è vero, cioè a questo punto qui ci si confronta su questo e non c'è una risposta che metta a pari tutti. Allora qui io faccio la mia pistolettata più o meno, come dire, esortativa. Fare esegesi in modo responsabile e poi dopo faccio le mie considerazioni finali in cui metto a fuoco alcune convinzioni mie. Lo faccio precedere da questa considerazione però. Non si fa esegesi, non si riflette su queste questioni, adesso è uno stralcio da una cosa che avevo scritto in un altro contesto. Non si riflette su queste cose in una torre d'avorio. E affrontare un tema come quello del rapporto tra il Nuovo Testamento e il giudaismo, o nello specifico Giovanni e il giudaismo, non può prescindere dal farsi carico di che cosa è in gioco oggi nei rapporti della Chiesa con l'ebraismo. Se da un lato ribadisco ancora una volta, ne sono convinto assolutamente, che non si può abbandonare il terreno dell'indagine letteraria, storica e teologica, bisogna perseguire lo studio su questi terreni. Dall'altro io concordo con quanti sottolineano che ci sono importanti atteggiamenti personali e comunitari da assumere, che c'è una prassi da orientare. Ritengo che il quarto Vangelo possa e debba essere letto come espressione di letteratura ebraica del primo secolo. Se questa posizione non dovesse trovare d'accordo tutti gli studiosi, e di fatto non li trova d'accordo, mi pare in ogni caso che, nel cono d'ombra in cui ci si deve rassegnare a stare, sia opportuno assumere un atteggiamento responsabile verso l'oggi e verso il futuro della Chiesa e dei suoi rapporti con l'ebraismo. A proposito dell'approccio al quarto Vangelo, adesso qui mi appoggio a un autore, Wengst, Klaus Wengst, autore di questo commento a Giovanni, a proposito dell'approccio al quarto Vangelo sostenuto da lui nel suo commentario, questo autore tedesco è un evangelico, scrive così: non pretendo naturalmente di offrire la esatta interpretazione del Vangelo di Giovanni. Spero solo che sia una delle interpretazioni possibili, direte è minimalista, ma non lo è. È umile, ma non è minimalista. Perché poi lui offra quella lettura, quella che sostiene nel suo commentario, dove si sforza massicciamente di mostrare che ci sono tantissime vicinanze tra quello che conosciamo dalle fonti rabbiniche, che sono tutte posteriori a Giovanni, e quello che emerge da Giovanni, perché sceglie questa lettura? Perché? Per me si tratta dell'assunzione di una accresciuta responsabilità storica anche nell'esercizio del lavoro esegetico. Come esegeta cristiano non desidero più fare alcuna affermazione teologica che ferisca l'integrità giudaica. Non devo più percepire come autonome le affermazioni della tradizione giudaica, ma posso comprenderle quali testimonianze intorno allo stesso Dio con il quale, attraverso Gesù Cristo, come membro della Chiesa e uomo dei gentili, mi trovo messo in relazione. A me questo punto sembra teologicamente rilevante. Dice una cosa che adesso, tra le tante che dice, una in particolare la voglio sottolineare dalle parole di Wengst, che è questa. La sua riflessione a me sembra che dica qualcosa del rapporto che c'è tra un testo e la storia dei suoi effetti, tra un testo e la storia della sua interpretazione. Io sono assolutamente consapevole che un testo non è la storia della sua interpretazione, sono d'accordo, ma occorre orientare in modo responsabile l'interpretazione, questo voglio dire. Il testo finisce per diventare, almeno in parte, come noi lo interpretiamo, pur conservando la capacità di riprendersi un giorno quella dignità che a volte gli abbiamo negato. Quindi c'è un modo, diciamo, che io chiamo responsabile, di fare, quando si è in un cono d'ombra, ci sono diverse possibilità. Wengst dice: io non ho la pretesa di dire quella esatta, cioè quella che esclude tutte le altre, non posso farlo. Voglio offrire una lettura però plausibile, possibile, e la oriento secondo un certo senso di responsabilità. E credo che appunto qui si tocchi un po' la questione del rapporto che c'è tra un testo e la sua interpretazione. Il testo non coincide con la sua interpretazione, però l'interpretazione appunto va fatta in un modo responsabile, perché un testo finisce dentro una certa epoca storica per essere fortemente condizionato ovviamente dal modo in cui viene letto. Poi un giorno si riprenderà la sua dignità, però c'è questa condizionamento che si chiama in causa come responsabilità interpretativa. L'ultimo passaggio lo svolgo così, torno alla impostazione di quei due studiosi di Leuven. che ho usato per istruire la questione. Allora Giovanni è sostitutivo nella sua visione dei rapporti con Israele? Faccio alcune considerazioni. Intanto riconosco volentieri che il termine Novus Israel deve essere completamente abbandonato, questo si sfonda una porta aperta, credo, non è vero del tutto, non è che proprio tutti ne sono convinti, comunque. La categoria Verus Israel invece conserva una sua pertinenza, ma solo nella misura in cui è usata dai giudeo-cristiani. Avrei dei dubbi, questo esprimo la mia posizione personale, che la si possa riferire alla Chiesa in quanto tale, la penso piuttosto per la sua componente di origine ebraica. Il giudizio, formulato dagli autori che ho citato, per cui l'impostazione giovannea sarebbe una forma di antigiudaismo peggiore del sostituzionismo, perché è una ideologia dell'annichilimento, dicono, sembra però scaturire dalla inconfessata persuasione che la fede in Gesù non sia una forma di ebraismo possibile nel primo secolo della nostra era. A me pare invece più sostenibile un'altra lettura. Mi pare del tutto comprensibile, e non credo che sia una forma di antigiudaismo, che un giudeo della seconda metà del primo secolo, l'Evangelista, ritenga che la sua fede nel Messia di Nazaret sia precisamente quella forma di giudaismo che Dio ha progettato per Israele dopo la distruzione del secondo tempio. Io non ritengo che Giovanni abbia formulato la sua cristologia in conseguenza della distruzione del tempio, questo no. La cristologia giovannea si è già sviluppata, ma nel momento in cui Giovanni scrive il suo Vangelo il tempio non c'è più, e questa cristologia diventa anche una, come dire, un tipo di proposta che l'Evangelista fa molto dialetticamente, molto, se vogliamo, in un modo molto forte rispetto al giudaismo, diciamo, di altro tipo. Quali sono i requisiti perché si possa parlare di antigiudaismo? Ma ripeto cose scontate, almeno che penso di avere detto altre volte, che ci sia un giudizio di condanna per motivi religiosi, non tanto etnici, rivolto alla totalità del popolo ebraico da qualcuno che ebreo non è. Io sposo questa descrizione, non so se è accettabile, io parto da questo tipo di descrizione di cosa sia antigiudaismo. Ora, la rivendicazione che ci sia all'interno dell'Israele etnico un Verus Israel non è certo una caratteristica di Giovanni, cioè è qualcosa che affiora anche in Paolo. Si potrà dire che le affermazioni paoline sono violente, che hanno generato comportamenti antigiudaici, ma difficilmente si potrà dire che Paolo è antigiudaico. Questa accusa infatti implica che ci sia un giudizio negativo basato su motivi religiosi portato sull'insieme del popolo ebraico dall'esterno di quel popolo. Ora Paolo resta un giudeo. Ci si dovrebbe ricordare che la stessa cosa vale per il quarto evangelista, Giovanni resta un giudeo. Se Giovanni è un testo ebraico, i termini del problema mutano sensibilmente. Siamo davanti ad un conflitto per decidere quale sia lo sviluppo autentico della tradizione religiosa che lui condivide con questi giudei rispetto ai quali ha un atteggiamento comunque sicuramente polemico. Che tipo di ebreo era il quarto evangelista? Su questo appunto possiamo spendere diverse parole, ma resta il fatto che egli appartiene, è dentro questo contesto, è dentro il contesto dell'ebraismo. Il dramma dell'antigiudaismo e quindi di una lettura sostitutiva di Giovanni e anche di altre parti del Nuovo Testamento scaturisce dalla perdita della percezione che questi testi parlano dal di dentro e non dal di fuori. È il caso di Cirillo, da cui sono partito. Il problema nasce in una visione sostitutiva quando dei gentili si appropriano delle dichiarazioni giovannee e ne fanno un uso improprio, che va al di là dell'intenzione del loro autore originario, le usano contro tutto Israele, nel quale non riconoscono più le proprie radici, giudicandolo ormai dall'esterno. Io mi fermo qui.